Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 72. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Vabbè, lo fai apposta, 72, come le finali perse della Juve. Cioè, vabbè che ricomincia la vita dopo Cardiff, ok, quindi possiamo cominciare a rifare i PFN, però 7-2, vabbè, buongiorno Sal, per me 2.39 post meridiem. Niente, direi cominciare dopo aver smaltito Cardiff, ecco, direi di cominciare col botto.
Esatto, dillo tu dai.
I PFN goes to Green Bay. Come la vedi?
Ebbene sì, lo vedo che non vedo l'ora, ecco. Infatti avevo fatto già il countdown in meno 100 giorni, tipo la settimana scorsa. Andiamo a Green Bay, io e te, i fondatori di PFN, andiamo a fare danni a Green Bay.
Andiamo a vedere se sono le fighe del Wisconsin. Andiamo, niente,
c'è 22... bisogno di andare fin là, per vedere.
22-29 settembre, week 3 e week 4 contro i Cincinnati Bengals e Chicago Bears. Quindi adesso, esatto. Neanche male. No. No, ok, comincio a entrare nell'ordine di idee che tornerò a Green Bay e abbiamo una settimana per... non so cosa faremo una settimana a Green Bay, però vabbè, ok, troveremo qualcosa da fare.
Beh, io ce li arretrati di dicembre, per cui fidati che non mi annoio.
E poi speriamo di avere un paio di sorprese, ok, che diremo magari più avanti, e poi comunque niente, speriamo di condividere il più possibile con i nostri 27.000 seguaci.
Esatto. No, comunque, noi non vediamo l'ora, anche perché comunque Rubinato è andato a fare figo in California l'anno scorso, per cui ci siamo visti l'ultima volta, tipo cos'era, febbraio dell'anno scorso? Il Noale Day.
No, era dopo, era marzo, ma aprile forse.
Ah, ok.
Vabbè, è una bella giornata. Sì, poi andiamo a settembre, anche perché io praticamente, cioè, gli abbigliamenti verani non ce l'ho, quindi avrei dovuto essere una spesa nella spesa, quindi. E poi
io invece a dicembre ho comprato tutta la roba invernale dei Packers, adesso non mi serviva un cazzo a settembre.
Esatto, però ti ripeto che Green Bay in polo al suo fascino, e poi sono tutte le fighe che sono scoperte, quindi c'è tutto bene.
Pensa te. Mamma mia. magari quel periodo dell'anno ce ne sono, non so, magari le tifose dei Bengals o dei Bears,
ecco, speriamo in quelle.
Anche perché, diciamo la verità, forse l'abbiamo già detto, l'ho già detto nell'altra puntata, non lo so, comunque nella partita contro i Vikings il 24 dicembre ce n'erano delle fighe, però erano tutte vestite di viola, chissà come mai.
saremo criticissimi, faremo un sondaggio a campione e chiederemo anche cosa pensano di questi i tifosi italiani dei Green Bay Packers. Comunque no,
esatto.
Comunque,
e poi io vado a cercare una green card.
Vabbè, infatti andiamo solo per quello, mica per i Packers noi.
Esatto. Una green and gold card, dai.
Esatto. E niente, diciamo che si è chiuso forse quello che è stato il momento un po' più interessante del dopo draft, perché si è chiusa la parte di OTAs e minicamp, ok, in realtà molto da dire non è che ci sia, e niente, questa è la finestra di 4-5 settimane che ci divide dall'inizio del training camp. Tra l'altro in questa settimana è uscito il calendario del training camp che abbiamo postato, ok, e nel quale speriamo sinceramente che le uniche news che verranno a sentire saranno delle no news, anche se ieri abbiamo cominciato male col discorso di Gaillon, che è stato preso un'altra volta questo coglione alle Hawaii con pistole e mi pare e di UI, mi pare, vero? Non ho ancora capito cosa.
Sì, vabbè, è stato fermato dalla polizia delle Hawaii. Aveva in pratica il tasso alcolemico nel sangue che era di 0.086, col limite che generalmente negli Stati Uniti è di 0.08, per cui non era di tantissimo fuori. Adesso non so fare confronto con quanto è in Italia, sinceramente, perché so che da noi è 0,5, ma non so se è lo stesso parametro. In ogni caso, vabbè, ieri era anche il suo compleanno in realtà, per cui è riuscito a farsi arrestare il giorno del suo compleanno, stava festeggiando, povero Cristo, insomma.
Usa Uber, usa Lyft, usa quel cacchio che vuoi, paga un taxi, cioè, ma porca puttana, cioè, vabbè, lasciamo perdere, mi sa che siamo al passo.
Anche da un passaggio dei tifosi come ha fatto House per tornare a Green Bay, insomma.
Esatto. Boh, secondo me siamo al passo da Dio, già aveva, c'era la stessa sospensione delle prime quattro gare, mi pare, quindi...
Sì, e poi...
È la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che farà traboccare il vaso, però...
Anche perché poi obiettivamente è già stato ampiamente rimpiazzato, perché hai, vabbè, il ritorno di, ovviamente, Kenny Clark al secondo anno, hai Dean Lowry che è al secondo anno, hai draftato Montrevious Adams, hai preso... Jean-Louis David, lì come cazzo si chiama?
Jean-François, non toccarlo, François, è importantissima Jean-François,
non capisci. Mike Pagnas, ovviamente, uno dei migliori della Lega, per cui, cioè, alla fine Gaion, non so cosa fosse.
Sospendibile, ecco. No, in realtà, da minicamp e OTA, grosse news non è che ne sono uscite. Anche le uniche cose che sinceramente ho sentito io, anche se eravamo in pre-Cardiff e quindi sinceramente no, non è che abbia ascoltato più di tanto, è che praticamente non si è data nessuna importanza, se l'altro si sono trattati di allenamenti senza pezzo, senza armature, quindi contano per quel che contano, ok, quindi poco, e motivo per il quale no, esatto, non essendoci allenamento con senza armature non si è deciso di non fare nessun tipo di lente sulle corse, ok, ma di concentrarsi sicuramente sui passaggi e di conseguenza sulla difesa con dei passaggi, che l'anno scorso è stata abbastanza da 31esima nella Lega, ok. Si è messo ben in mostra Josh Jones, scelta dell'ultimo draft, per il quale sembra tagliato ad hoc un ruolo che a te tanto piace, quello di ibrido tra safety e linebacker, ok, però sembra abbia qualcosa in più degli altri questa scelta, ok. In realtà non è uscito molto altro, io ho applicato le voci che ho sentito, io sono concentrate più che altro sul discorso della pass rush, che al di fuori di due titolari che sono Matthews e Perry, non c'è tanto altro, perché rimane Bucknell, Elliott e Beagle che tra l'altro si è operato e dovrebbe tornare per il training camp, mi pare.
Sì, in teoria sì.
Ho sentito degli allenamenti con le uova, ho visto dei video, e ho sentito delle voci su Rogers che era molto molto in forma, Handley che ha detto che aveva cominciato male, poi molto bene. Non ho sentito molto bene invece su un paio di wide receiver, non mi ricordo quali, sinceramente, se non mi ricordo quale, uno di quelli draftati negli ultimi giri.
Sì, si è parlato bene di Dupré, che è praticamente stato una delle ultime scelte assolute del draft, 247, il nostro settimo giro, insomma. E, si è parlato molto bene di lui, ha preso tutto, correva bene tracce, veloce, eccetera, ma conta fino a un certo punto, infatti anche sulla pagina l'abbiamo messo i resoconti tramite tweet, cioè raccolte di tweet, insomma, di chi era presente agli allenamenti, perché non conta un cazzo, cioè diciamolo. Le uniche cose che interessa sentire da questi allenamenti è: uno, non si è fatto male a nessuno; due, nessuno è venuto fuori come una merda assoluta, e questo non è successo, a parte appunto un allenamento di OTA di qualche settimana fa, Beagle, giusto?
Sì.
È stato, sì, adesso è passato già un mese, credo. Però, tutto sommato, è andato tutto liscio. Su Jones, appunto, si sono spese parole bellissime, velocità, aggressività, picchiava anche senza doverlo fare, senza poterlo fare in questa fase della preparazione. Però, anche lì, bisogna vedere quando si mettono le armature addosso, come si è, se si prende bene il playbook, eccetera, eccetera. Però è un rookie, promette bene, vediamo. Altra cosa,
a proposito di playbook, la prima scelta King non ha potuto partecipare a nessun allenamento perché era ancora all'università e non lo capirò questa regola.
Poi, okay. Ancora peggio, quindi, in realtà, perché lui in pratica aveva lasciato l'università per prepararsi al draft, però okay. Nonostante questo non poteva essere agli allenamenti finché non fosse finito il semestre, che in realtà è un quadrimestre a Washington. Quindi lui era a casa e non poteva fare un cazzo con le...
Io so che hanno fatto delle sessioni tramite Skype per imparare il playbook, mi pare, ho sentito qualcosa del genere, ho sentito, siamo abbastanza al limite del paradossale, mi pare.
Quindi, sì, perché ovviamente c'è l'ipocrisia di dover mantenere la facciata per cui questi qua vanno all'università per studiare e non per lavorare gratis in vista dell'NFL, ma vabbè, facciamo così.
Una sfaccettatura dell'ipocrisia americana, insomma, esatto. Un paese grandissimo, bellissimo, ma con tanti punti di domanda su tante cose, che pure io vivendoci, sinceramente, e vivendoci bene, tra l'altro, in America, anzi, cioè, non sono contentissimo di essere qui, però intanto, ma perché?
Ecco, altra cosa che, tra virgolette, è successa, si è praticamente stabilito il nuovo ruolo di Demarius Randall, che pare a tutti gli effetti diventato il nuovo star player, ossia la star position è quella che nella difesa di Capers è sostanzialmente lo slot corner, insomma, nella nickel e nella dime. E lui già l'anno scorso in realtà aveva chiesto di essere spostato nello slot per stare più vicino al pallone, per i suoi istinti di playmaker, la sua voglia di placcare, andare in blitz, eccetera. Poi ovviamente l'anno scorso è andato tutto a catafascio perché se uscito Shields per concussion, non è più tornato in stagione e probabilmente non giocherà più un down in NFL, anche se ufficialmente non si è ritirato. E Randall è stato costretto a giocare all'esterno, si è fatto male, è stato anche operato alla linguine, ha giocato infortunato quando poi è ritornato e ha fatto una stagione obiettivamente al di sotto di ciò che si aspettava e non ha potuto giocare dove era stato previsto che dovesse giocare, cioè nello slot. Quest'anno ci si riprova, sperando che stavolta vada meglio, e chi al momento sembra ben posizionato per il ruolo di cornerback esterno sembra appunto House, che è tornato ovviamente a Green Bay, e dall'altro lato per ora Gunter, in attesa che insomma faccia vedere qualcosa King quando finalmente glielo consentiranno, cioè nel training camp. Giusto?
Sì, assolutamente sì. Poi era uscita una voce che abbiamo provato formazioni con 7 defensive back, visto che ce n'è una grossa abbondanza, ok? Quindi elevando ogni tipo di linebacker o qualcosa del genere. L'idea è che, cioè, a livello numerico e anche qualitativo, la parte di defensive back, secondo me, è abbastanza... Non è male sulla carta, vuol dire. Adesso mi prenderete per matto, visto la stagione dell'anno scorso. Però la stagione dell'anno scorso ha anche molte scusanti, voglio dire, infortuni, giocatori che giocavano infortunati, appunto, e quindi siamo trovati con quello che deve essere il cornerback numero 5 Gunter a fare il numero 1, quindi c'è problemi anche, insomma. Da questo, se limitiamo, c'era una pass rush non sempre molto efficace, e la frittata era fatta, insomma. Gli errori di defensive back, secondo me, mi sono abbastanza coperto. Oddio, non abbiamo il miglior reparto della Lega, quello magari ok, però non abbiamo, ne abbiamo uno più soddisfacente. Il problema sarà appunto, cioè, l'unico reparto dove io mi sento ancora un po' deficitario è quello degli outside linebacker, che né al draft né nella free agency si è coperto, ma non anche, cioè, non solo per colpe di Tom, perché sinceramente non c'era anche poco da poter fare, sinceramente, perché al draft fenomeni pare di ricordare, a meno che non si vuole succedere nelle prime 10 posizioni del draft, e in free agency l'unico fenomeno tra virgolette che c'era l'abbiamo rifirmato noi, che era Perry, che ha dei numeri che sono quelli di una star, sostanzialmente, sia a livello di sec che a livello di difesa sulle corse. Il problema è che il problema di Perry, che è lo stesso poi di Matthews, che ha avuto una stagione, diciamo, non proprio soddisfacente, il fatto che questi due giocatori, che sono molto buoni, okay, soffrono molto spesso di qualche infortunio che, anche se non li fa saltare delle gare, li fa giocare meno male. Dietro di loro al momento non sembra esserci molto. L'unico punto positivo, l'unico motivo che mi fa essere più abbastanza fiducioso, è che invece nel ruolo dei defensive linemen siamo molto molto coperti e anche abbastanza bene, perché a parte appunto lasciando passare Gaion, come hai nominato te, Daniels è uno dei migliori della Lega, Clark ha fatto vedere di essere uno che può giocare molto molto bene, Jean-François è da anni che sostanzialmente gioca ad alti livelli, prima a San Francisco, poi a Indianapolis, da ultimo a Washington, e sia sulle corse ha dato un grossissimo contributo, e quindi potrebbe essere uno dei ciccioni che può aiutarci. E poi appunto dietro a loro appunto ci abbiamo Lauri e magari qualcos'altro che viene fuori dal training camp, quindi diciamo che se mancano magari qualche offensive linebacker, magari superiamo con qualche pass rush dall'interno.
Sì, quest'anno magari l'assetto, per esempio, quello che l'anno scorso chiamavano il pacchetto NASCAR, cioè su terzo down mettere sostanzialmente 4-5 outside linebacker con Peppers, Dayton Jones come lasciatori interni, non ci sarà più perché Peppers e Dayton Jones sono andati via. Ci saranno quindi gioco forza e, fortunatamente per quanto mi riguarda, più snap, per esempio, sui terzi down per Mike Daniels, che, come ho scritto su Facebook qualche giorno fa, l'anno scorso ha giocato praticamente il 50% degli snap sui terzi down, mentre invece i suoi compagni dell'elite del ruolo giocano più o meno l'80% degli snap in quelle situazioni, che è quello dove i difensori fanno i soldi, fondamentalmente. Esatto. Quindi più possibilità per lui, più possibilità per un Dean Lowry che ha fatto vedere delle belle cose ed è stato schierato un po' ovunque, verrà schierato un po' ovunque, quindi sia come defensive end da 3-4 che come lasciatore interno. E potrà dire la sua nella rotazione, così come Kenny Clark, che veramente nella seconda parte della scorsa stagione è migliorato tantissimo, ha una velocità incredibile e pare che abbia messo su un po' di potenza perdendo un po' di peso, e quindi potrebbe aver colmato quello che era, secondo me, la sua lacuna l'anno scorso, ossia la forza con cui andava a contatto con il bloccatore. E alla fine si può sopperire appunto la mancanza, come dicevi te, di magari alternative come ne avevamo un tempo in pass rush, sia con quello, quindi con la linea difensiva, che con chi arriva dal defensive back, insomma, dalle secondarie. E in questo caso, per esempio, penso a Josh Jones, che abbiamo già citato, ma anche a quel picchiatore selvaggio che è il numero 29, il preferito di Federico, cioè Kentrell Bryce, che tra l'altro in questi OTAs ha avuto un ruolo maggiore anche lui, perché quando spostavano Barnett, per esempio, come linebacker, quello che nella nostra difesa è diventato pacchetto nitro, quindi con la safety ibrida che va nel box, lui diventava sostanzialmente il compagno di reparto safety di Clinton Dix. È un gran picchiatore, velocità della Madonna, era un draft dell'anno scorso. L'anno scorso faceva un po' fatica a processare gli schemi difensivi, quest'anno con tutta la season, tutta la stagione può fare molto meglio, e le basi c'erano già. Però sì, diciamo che migliorando o comunque tornando ai livelli consoni il reparto cornerback, avranno più libertà di muoversi e quindi di blizzare anche le safety, e quindi diciamo che si aiuterà un po' l'un l'altro. Se magari sarà un po' più deficitario il reparto degli outside linebacker, si potrà sopperire con prima linea e secondaria. Quindi alla fine vediamo. E poi tra l'altro voglio citare una cosa che ha detto Mike Daniels su Total Access NFL Network. Diceva sì, vabbè, ok, la difesa qua, la difesa là, però tra le statistiche che ha citato ha detto siamo stati comunque i sesti in quanto numero di sec l'anno scorso.
Non avrei detto.
E non dare torto a Mike Daniels perché si incazza, e poi sono cazzi tuoi.
No, vabbè, per l'amore di Dio, assolutamente ragione lui. Però vabbè, sai che Spagnolo dovrebbe evitare certi comportamenti in campo, e se vuole diventare il leader, che magari lo è, ok, deve evitare certe penalità o certi atteggiamenti che l'anno scorso magari ha sportato nelle prime metà della stagione, ci sono costati cari. Tutto qua.
Sì. Ecco, tra l'altro, parlando di questo, di quello dei vari ruoli, non abbiamo citato neanche una volta Rollins. Secondo te, cioè, cosa ti aspetti tu da lui? Perché io a sto punto sinceramente me lo aspetto come, che ne so, il dime backer, quindi che entri nella dime come quarto cornerback in campo. Insomma, non so, magari faccio male a aspettarmi poco. Anche lui l'anno scorso ha giocato male, ma ha giocato infortunato. non è stato il meglio, mentre invece così come Randall e suo rookie year era stato molto promettente.
Due anni fa di Rollins, quando era stato dopo i primi OTA, dopo la prima stagione, se ne parlava molto ma molto bene in prospettiva. Poi l'anno scorso per diciamo che è regredito, diciamo così, però insomma potrebbe essere l'anno della svolta. Se tra Randall e Rollins ne venisse fuori uno dei due, sarebbe già sufficiente, secondo me, vuol dire. Poi magari ne escono tutti e due, perché le qualità ce le hanno e zittiscono molti dei redattori, sarebbe ancora meglio, vuol dire.
Sì, sì, poi si parla molto bene di Herb Waters, che l'anno scorso in realtà aveva iniziato il training camp come ricevitore undrafted. È stato spostato a cornerback, adesso non ricordo se durante la stagione in practice squad o alla fine del camp, sinceramente. E Joe Witt ha parlato benissimo di lui, dicendo che sostanzialmente gli ricorda Tramo Williams o Sam Shields, uno dei due.
Sam Shields, tra l'altro, arriva anche lui da Miami, come arrivava da Sam Shields, e anche lui era wide receiver, come appunto era Sam Shields.
Sì, quindi diciamo che speriamo.
Speriamo, se fuori sarebbe una gran cosa.
Comunque nel reparto cornerback ci sarà competizione per i posti, sia perché si parte appunto da tutti i vari undrafted che c'erano l'anno scorso a roster e che un po' per inesperienza, un po' per gli infortuni che dicevamo, non hanno magari avuto l'opportunità di rendere al meglio, quindi che ne so, un Hawkins. Altra competizione selvaggia ci sarà invece passando all'attacco, se no parliamo solo della difesa, nel reparto dei ricevitori. Dicevamo di Dupré, pare che non sia stato al top della forma, invece l'altro ricevitore trattato, cioè Yancey, quindi vedremo come andrà a finire. Sta emergendo la figura di Max McCaffrey, fratello di Christian, il running back trattato da numero 8 da Carolina, e potrebbe essere il nuovo Janis, penso io, nel senso che Janis finora ha fatto poco e niente, e chissà che non sia la volta buona che lo si mandi via.
Tanto la competizione vuol dire porta solo buone cose. Poi ovviamente i punti fissi sono Jordi, Randall Cobb e Davante Adams. Dietro di loro vedo una grossissima guerra tra i quali Adams e tra i quali sono appunto Janis, Allison e appunto quelli nuovi di quest'anno, che vediamo cosa ne salta fuori. E per cambiare discorso, per non annoiare troppo, ti cito due notizie di oggi, poi tu me le commenti e cerco di essere abbastanza obiettivo, ti prego anche. La prima arriva da Kansas City. Dipende. La prima arriva da Kansas City, che oltre ad avere rinnovato, prolungato anzi, il contratto di Andy Reid, al suo GM, che praticamente ha deciso di andarsene, cioè John Dorsey, ok? E più che altro perché ha scoperto che non gli avrebbero rinnovato il contratto e quindi lui ha deciso, mi pare, donando, di uscire un anno prima dal contratto e quindi praticamente è libero.
In realtà sto guardando la timeline di Twitter nel frattempo e Schefter ha scritto invece che la decisione è stata dei Chiefs, cioè non c'entrava niente Dorsey nella decisione, non è stata una scelta consensuale. Quindi è stato praticamente licenziato.
Quindi praticamente ci sarà un nuovo GM che si troverà praticamente il head coach già per 4-5 anni. Beh, pare intelligente come cosa. Quindi.
Eh sì. Come te l'argomento? Io, come sai, da tempi non sospetti ti dico che era il mio preferito per il ruolo di sostituto di Ted Thompson quando Ted Thompson deciderà di appendere, non so, il cappello che uso durante il training camp al chiodo. E, non lo so se come tempistiche gli incastri che ci sono può funzionare come cosa, nel senso che il contratto di Thompson scade nel 2018. Dorsey è libero adesso, verosimilmente starà fermo quest'anno perché ormai i posti migliori sono occupati, però non so se starà fermo anche l'anno prossimo per poi... Cioè, sarebbero poi già 2 anni, ecco. A me piace molto, vedendo le mosse che ha sempre fatto nell'acquisizione dei giocatori, è una figura di esperienza perché comunque questi 4-5 anni in cui è stato GM a Kansas City ha draftato bene, ha costruito un'ottima squadra assieme anche a Andy Reid che mi pare abbia la voce finale avesse la voce finale sulle scelte riguardanti il personale. Non lo so, vedremo come andrà a finire. Io se te lo dico, secondo me, è il mio candidato principale, ecco.
Ok, vediamo, insomma, anche se hanno detto che quest'anno sia Wolf che Gutekunst hanno avuto un ruolo molto più importante degli altri anni nel discorso draft, si dice appunto che Josh Jones sia una scelta a tutti i costi appunto da Gutekunst tra l'altro. Ah, seconda notizia di oggi, ok, è che potrebbe indirettamente interessarci, è il rinnovo di Derek Carr, quarterback di Raiders, reduce dall'infortunio. Praticamente 5 anni per 125 con 70 di garantito, e secondo giocatore di tutti i tempi per quanto riguarda la cifra del garantito, non lo so per quanto riguarda il totale dei soldi, sinceramente,
Il
e perché
primo,
potrebbe
sì. Sì,
interessarci? Potrebbe interessarci perché si è cominciato a parlare del rinnovo di Aaron Rodgers.
allora, ok, adesso ho capito perché vuoi che sia obiettivo adesso. Allora.
Si parla di cominciare, allora finisco. Si è cominciato a parlare del rinnovo di Aaron Rodgers, miglior quarterback per talento della NFL di oggi.
È un'imboscata. Allora,
Esatto, assolutamente sì.
diciamo che il contratto di Carr alla fine non è un contrattone se vai bene a guardare le cifre. Poi vabbè, anno per anno il cap hit non lo sappiamo ancora. Tra l'altro si dice che dovrebbe essere backloaded, cioè dovrebbe avere più denaro garantito nella parte finale del contratto quando i Raiders saranno a Las Vegas e potrà usufruire del livello di tassazione minore dello stato del Nevada, però questo qua ancora non si sa perché è
Furbo,
subito
cazzo,
così. Eh
furbo lui.
sì. Poi vabbè, alla fine se si fa semplicemente 125 milioni del contratto diviso 5 viene fuori una media di 25 milioni all'anno che appunto lo rende il giocatore con l'average salary più alto al momento, staccando di tipo 500 mila dollari di average Andrew Luck che ha firmato l'anno scorso. In realtà, appunto, quello che conta in un contratto NFL non è tanto la cifra complessiva, perché quello lì è il massimo che può ambire a guadagnare, quanto più che altro il garantito, che è abbastanza buono, diciamo così. E poi, alla fine, comunque il salary cap sta crescendo di ogni anno più o meno di 10 milioni di dollari. Adesso quest'anno era 167. Ma per esempio si pensa, secondo le proiezioni di Over the Cap, che nel 2020 sarà di 200 milioni di dollari. Quindi, capite, fai anche solo l'average, visto che non abbiamo le cifre anno per anno, 25 milioni su 167 milioni sono il 15% e resto. Nel 2020, quando il contratto avrà ancora, mi pare, 2 anni, dalla fine, sarà del 12,5%, per cui non è tanto. Sembra tanto adesso perché rispetto agli altri, eccetera, ma alla fine è niente di che. E poi alla fine questi contratti sono fini del momento, per cui quando a breve firmerà il suo prolungamento, rinnovo, quello che sarà Stafford, sarà il quarterback più pagato di sempre. Quando lo firmerà, non so, un Mariota, un Winston, sarà il quarterback più pagato di sempre, perché lo si fa sempre comunque in senso assoluto e non relativo al salary cap. E per quanto riguarda, devo commentare anche Rogers, lo so che stai aspettando.
Sì, sono qui.
Allora, no, intanto il contratto che aveva firmato a suo tempo è molto buono per quanto mi riguarda, perché alla fine aveva un average di 22 milioni e rotti di dollari, non è che si sia andati su cifre esageratamente più alte, siamo a 25 e vabbè.
A parte Flacco, che mi pare quest'anno avesse avuto un cap tipo di 35-36, che infatti hanno rinegoziato subito. Va bene, dopo, se, oddio, andare a fare i complimenti a Rasball, cioè, mi pare superfluo, però ok. Ti
Esatto.
lascio commentare su Rodgers.
Proprio ci tieni, ok.
Sì,
Allora,
tantissimo.
dipende da quando lui deciderà, cioè loro decideranno insomma di fare questo prolungamento di contratto. Adesso ha già 30, 32, 33, 34, quanto
33 mi pare, 33, ne fa 34 a novembre, mi pare.
Ecco, diciamo che non penso che andrà a prendere cifre di questo tipo, nel senso un altro contratto da 100 e passa milioni. Se parliamo di average, magari, non so, sarà un contratto di 3-4 anni a, non so, se lo fanno l'anno prossimo, 28? Dai, do 28 milioni al tuo uomo, sei contento?
No, vabbè, mi hai detto delle cose giustissime. In realtà se ne comincia a parlare perché mi pare che il Sanimonus sia terminato di pagare l'anno scorso, correggimi se sbaglio, e quindi praticamente in questo momento ti darebbe, andandolo a rinegoziare e ad allungare eventualmente adesso, okay, ti permetterebbe di spalmare praticamente lo stipendio in più anni, okay, cercando appunto di lasciarti ancora ampio margine di manovra per quanto riguarda i giocatori, cosa che poi in realtà non serve, perché comunque ogni anno alla fine i back hanno dai 15 ai 20 milioni di cap libero e che comunque non utilizzano, sinceramente. Quindi
sì, in questo momento per esempio sono 18,7. Quindi vuol dire che se è finito il prorated signing bonus possiamo tagliarlo senza dead money?
Non ti ho sentito, ecco, in realtà in questo momento, però è sicuramente una puttanata, non voglio neanche di sentirla.
Non te la ripeto.
Ecco, no, non te la dico neanche. Perché il discorso dell'anno scorso, quando sarebbe il nostro record, se non ci fosse Roger Mandlice, cioè basso sarebbe, e non ha senso, perché comunque la squadra è appunto impostata su Rogers e speriamo lo sia per almeno altri 6-7 anni, ok? Magari ne riparliamo con un paio di gioielli in più e poi tiriamo le somme anche per quanto riguarda statistiche sui quarterback di tempi.
Ma ti
per i
sento
quali io
carico
penso di
quando parli di Rogers, eh?
No, ma io penso di essere anche abbastanza obiettivo, sinceramente, voglio dire. Quindi, cioè, non ho
Ma
problemi
aspetta,
a dirla.
aspetta. Obiettivo, la tua foto profilo di Facebook l'abbiamo vista tutti, non sei obiettivo.
Vabbè,
Infatti,
oddio, però, cioè,
annuncio il mio progetto.
poteva benissimo essere, cioè, non è che mi capita spesso di essere nella locker dei Packers, sai? Partendo che quando ho fatto quella foto, la locker è stata spostata dall'altro lato cioè il posto dove
Aspetta,
si chiama Roger.
descrivi la tua foto profilo per chi non ti ha come amico su Facebook, perché sennò.
Eh no, io ce l'ho davanti praticamente a dove si cambia, come si chiama il, non si chiama la locker, si chiama, come si chiama il posto dove si chiama
La
Rogers, devo dire.
Sì, la locker.
Come? La
Sì, quello.
ok. Che poi l'anno scorso era cambiata e si era trasferita dall'altra parte della locker room, ok.
Ecco, allora.
Non è che capita spesso di essere in quel posto lì. Guarda che, visto che abbiamo parlato di Cardiff, ho rischiato di cambiare la foto con una maglia, con me vestito nella maglia del Real Madrid. Per fortuna hanno avuto pietà di me e non me l'hanno fatto fare, quindi mi hanno visto come ero messo quel giorno lì. E quindi ci basta vederti come sei in questo momento,
Ecco, il mio progetto, dato che andremo assieme a Green Bay, sarà quello di riprodurre la tua stessa foto profilo, ma davanti alla locker di Brett Hundley. Basta, quella terrò per sempre.
Ma guarda che se Andrew diventa il nuovo quarterback dei Packers e fa vincere l'anello, per me va più che bene, vuol dire. Non penso succederà, sinceramente, non penso succederà. Non penso neanche sarà, a meno che mi sto toccando, infortuni all'altro. Non penso neanche giocare una partita da titolare, a meno che non saremo 15-0 alla week 17, ok? Però, cioè, non vedo come possiamo vincere in questo momento senza Drotter, sinceramente. Non vedo il come, sinceramente.
Considerando che non vinciamo neanche con Rogers, dici?
No, beh, anche se concordo che la squadra presa reparto per reparto è sopra la media. Cioè, su questo concordo. Anche se concordo che le prestazioni di Rogers ai playoff sono sicuramente, non sono senza macchia, ok? Come concordo con te sul fatto che se vince, è sbagliato dire se vinciamo è merito suo e se perdiamo è colpa degli altri. Cioè, no, come concordo sul fatto che essendo lui il giocatore più pagato della nostra squadra, deve anche rendere di conseguenza.
Detto, adesso parte quando faccio l'asino, perché ormai mi diverto, mi sono ritagliato questo ruolo in cui sono l'unico sulla faccia della terra che critica Rogers e mi piace, mi diverto, anche perché poi strippate, quindi va bene, trollare mi piace. E poi si sa che la matematica non è un'opinione, quindi il 4 è comunque maggiore del 12. Ma
vediamo.
In ogni caso, la mia considerazione di Rodgers dopo il periodo di appannamento, eccetera, eccetera, è diventata...
un anno e mezzo.
Esatto. È diventata altissima nel momento forse più basso di questi ultimi 2 anni, ossia la scopola colossale presa in casa dei Falcons Championship Game, quando, e l'ho detto anche in un'altra puntata, l'ho scritto,
sì, eccetera, me lo ricordo.
Eravamo sotto di 152 punti e nonostante questo lui non solo provava a giocare, ma proprio ha messo il suo corpo in prima linea e cercava di prendere i primi down di corsa, ha preso mazzate, addirittura
ha preso penalità.
Esatto. E, per cui è stato davvero uomo squadra anche nella sconfitta. E, mi è piaciuto molto e non lo dirà nessuno perché sennò poi si perde.
Non ti prendono più sul serio, altrimenti.
Esatto. No, comunque penso che se Carr prende 25 di average, parlando di average, secondo me un giocatore come Rodgers che va nel contra-tier, almeno 28 gli devi dare. Magari sfondiamo uno dei 30, visto che il contratto sarebbe tutto più breve.
Non lo so, mi pongo neanche il problema, tanto c'è... In questo momento non mi pongo problema, cioè so che comunque sarà un contratto molto buono per lui, che non ha più da mantenere o da farsi mantenere dalla MAN, e è molto buono anche per noi, perché non penso vorrà fare un contratto senza lasciarci un margine di almeno pensare di andare a prendere qualche free agent, intanto non ne prendevo neanche nessuno oggi interessante, quindi.
Sì, ecco, effettivamente questo qui è anche un altro aspetto, cioè lui potrebbe ambire a quelle cifre, poi non è detto che le pretenda, perché magari fa, non dico come Brady perché gioca per un tozzo di pane ogni anno, ma comunque magari si accontenta di una percentuale più alta di garantito e un average più, cioè non lo so, dipende da quando lo fanno intanto e da com'è. Anche se Rodgers è stato subdolo nel rispondere a una domanda, adesso non ricordo di chi, diceva: ma pensi magari di fare come Brady un town discount, eccetera. Lui ha detto: vabbè, Brady però ha Giselle, io no.
Beh, infatti Brady è il lato debole della famiglia, mi pare che Giselle prende 4-5 volte quello che prende Brady, quindi vabbè, okay, so.
Sì,
non hanno difficoltà di arrivare a fine mese, quindi.
Esatto, no, avevo sentito che in carriera Brady ha guadagnato 150 milioni di dollari, Giselle sculettando sui palchi invece 310.
Vabbè, e tu chi pagheresti di più per una sera? Pagheresti di più per una sera con Brady o con Giselle? Io con Giselle sono... cioè, sempre vabbè, per chiudere, perché abbiamo già parlato per tanto, abbiamo due domande al quale dobbiamo purtroppo rispondere abbastanza velocemente. Una che è più una provocazione, parlare dei Super Bowl dei Vikings, e io direi che stare zitti è già la risposta.
Perché... Allora, potremmo dedicare una puntata ai Super Bowl dei Vikings e alle fighe del Wisconsin, quindi sarebbe la puntata più breve della storia. Perché...
Esatto. E l'altra domanda invece ci dicono quali sono gli 11 titolari al momento, e che sinceramente un po' abbiamo risposto, un po' è anche impossibile da rispondere, perché comunque nella NFL odierna è difficile dare un 11 titolare dell'attacco e un 11 titolare della difesa, perché ormai è tutto diventato super specializzato, quindi abbiamo gli 11 titolari forse del terzo down, del primo down, quindi è un po' difficile. Posso dire i 5 titolari dell'offensive line, che ad oggi sono Bakhtiari, partendo da Bakhtiari, Evans, scusami, Taylor, chi è il centro? Linsley, Evans e Bulaga, il quarterback, beh, Rodgers, il running back.
Ecco, visto che non mi fai mai parlare di offensive line, piccolo inciso, faccio rapidamente.
Sì.
Uno, è una porcata il fatto che Bakhtiari non sia neanche tra i top 100 dei giocatori del 2017.
Assolutamente sì.
Quindi quella lista è una puttanata assurda, devono morire tutti. Due, sì. Ok, Evans sarà il titolare guardia destra al posto di TJ Lang. Durante questi allenamenti si è allenato, o meglio, è stato, diciamo, guardia, insomma, anche Kyle Murphy, come da tempo in memoria un coglione sui PFN diceva, e probabilmente si pensa a lui come sostituto di Evans in futuro, anche perché Evans ha la sua età, insomma, non è detto, magari fa quest'anno e basta, e poi magari il ruolo sarà suo. Seconda terza cosa, Linsley è ancora fuori per infortunio, stavolta non mi ricordo neanche che cosa abbia sinceramente, perché con le off-season lui ha un rapporto un po' problematico, anche l'anno scorso non c'era, e il centro titolare in sua assenza era Donny Buckley, che a me piace. Basta, ho finito, vai. Quarterback titolare dicevi Handley, poi
running back Montgomery, però in teoria dietro a lui c'è una, ci sarà una competizione feroce, poi tight end titolare Bennett e i due, poi qua mettiamo due o tre wide receiver, mettiamo il fullback in squadra, Jordy e Cobb, dovrebbe essere Jordy, Cobb e Adams. In difesa gli 11 titolari ci stupiamo con una 3-4-4, diciamo, ok, con la difesa base Daniels, Clark e Jean-François, direi io sinceramente.
Sì.
Outside linebacker Clay e Nick Perry, centrali di difesa. Linebacker centrali lo scrittore. L'altra puttanata. Come si chiama l'altro da Michigan? Quello che da Martinez, l'altro Ryan, Jack Ryan. Sì, per quello l'ho scritto, perché è l'eroe di Tom Clancy. Jack Ryan. Anche se c'è Joe Thomas, che insomma qualcosa potrebbe dire. Cornerback Devon House e Canter.
Sugli esterni. Sì, ma probabilmente a inizio stagione sì.
Ecco, e safety Barnett e Clinton Dix, però vuol dire, vorrei vedere quante volte giocheranno questi 11, sinceramente, perché talmente tanti, uno in fieri e poi super specializzato con miliardi di pacchetti, quindi.
Ecco, tra l'altro hai citato il pacchetto con 7 defensive back in campo, lo chiamavano dollar una volta, visto che c'è la nickel, la dime, mancava il dollar con 7. Mentre invece, ripeto, segnatevi questi nomi perché magari li sentite, il pacchetto con la safety che va a prendere il posto di un inside linebacker lo chiamiamo Nitro. Punto.
Vabbè, detto dopo questo vado a prendere Ethan all'asilo che mi sto aspettando e ti saluto.
Io vado a dormire, tanto le puttanate le abbiamo dette. Comunque, chiudi le valigie rovinate, andiamo a Green Bay.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Guarda, non vedo l'ora, sinceramente non vedo l'ora. Quindi salve, grazie, a presto.
Grazie a te, la prossima puntata è in vista del training camp, giusto?
Ma sì. Sì, dai.
Quando ci abbiamo voglia. Che...
esatto, quando sarai sveglio te. Non è quello. Dai. Buonanotte.
Go, back, go. Ciao.
Sempre.
Must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. The Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now.
The Bears still suck, the Bears still suck, the Bears still suck. They really sacco.